Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre. Tu sei il Dio della misericordia, della bontà, ma tu sei Padre. Gesù ha voluto rivelarci questo nome, ma anche questa verità profonda. E tu come Padre ci vuoi educare, ci vuoi far crescere, ci vuoi portare alla pienezza della nostra maturità di figli. Ti ringraziamo perché ci conduci e ci guidi attraverso la tua paziente capacità di educarci, ma ci dai anche qualche volta qualche correzione forte, soprattutto quando anziché scegliere la vita noi scegliamo percorsi di morte. Ti vogliamo ringraziare perché ci hai donato Gesù e in Gesù ci hai mostrato tutta la tua pazienza e tutto il tuo progetto che ci vuol portare a una pienezza di amore, senza del quale la nostra vita non avrebbe senso. Grazie Signore Gesù perché tu sei l'immagine del Padre, il volto della misericordia, della bontà, ma anche della fermezza, della decisione. Grazie perché ci hai insegnato che la misericordia passa anche attraverso l'impegno deciso, la dedizione, il servizio esigente, attraverso anche dei no. Tu hai saputo dire sì all'amore del Padre, hai saputo dire no alle proposte del nemico. Donaci di avere questo coraggio e ti chiediamo il dono dello Spirito Santo e chiediamo a te, Spirito Santo, di scendere nei nostri cuori perché veniamo illuminati da te e perché veniamo guidati dalla tua sapienza. Donaci quella sapienza che ci rende capaci di leggere le cose con i tuoi occhi, di vedere tutto col cuore di Dio e di Gesù. O Maria, tu che sei la Vergine sapiente e vigilante, insegnaci il segreto della tua sapienza e della tua vigilanza e intercedi per noi perché diventiamo sempre più figli. Gli ultimi quattro capitoli di questa lettera ai Corinzi, questa seconda lettera ai Corinzi, hanno un tono un po' diverso dagli altri e questo stupisce un po'. Abbiamo ascoltato come Paolo aveva detto che aveva mostrato molto rispetto, molta pazienza, aveva ribadito la sua grande gioia a motivo della sottomissione dei Corinzi a Tito, vi ricordate, no? E poi soprattutto come la loro conoscenza della dottrina cristiana, il loro entusiasmo, la loro carità. E poi aveva anche sottolineato la loro generosità, come avevano cominciato la colletta. E quindi uno si stupisce che adesso improvvisamente Paolo cambi registro. Cosa succede qui? Come mai questi ultimi quattro capitoli Paolo sembra decidere di usare un registro diverso? Ci sono diverse ipotesi, ci sono alcuni studiosi che dicono ma in realtà questi ultimi capitoli sono un'altra lettera che è stata tagliata e messa qui, eccetera, eccetera. Ma negli ultimi anni gli studiosi ormai si sono, potremmo dire, messi in questa posizione, tutti quanti sono d'accordo più o meno, salvo pochi, su questa posizione. Dicono che in realtà Paolo a un certo punto, dopo aver fatto tutta aver scritto tutte queste cose, concludendo la dettatura della prima parte della lettera, si è un po' rasserenato, vi ricordate che all'inizio era un po' arrabbiato, diceva insomma la lettera delle lacrime, vi ricordate, parlava di lacrime, parlava di fatiche, eccetera, e quindi parlava anche di cuore aperto, di docilità, aveva presentato tutta la situazione, e quindi ricordando tutte le confortanti notizie che Tito gli aveva portato sul miglioramento della situazione interna alla Chiesa di Corinto, se vi ricordate capitolo 7, versetto 5 fino al versetto 16. Ora questa serenità rimane anche dopo, quando li sollecita a portare a compimento quella colletta per i bisognosi della Chiesa, quindi vi ricordate questi capitoli 8 e 9, dove Paolo con molta delicatezza dice: guardate che avete cominciato, avete dato il buon esempio, non fate la figuraccia, non fatevi perdere la faccia, perché io ho parlato bene di voi, ho detto tante che belle cose. Ma dal capitolo 10 in avanti sembra che improvvisamente a Paolo vengano in mente di nuovo i falsi apostoli, dei quali egli sente il dovere di mettere in guardia i corinzi. E quindi è proprio qui, probabilmente Paolo dice: oh, beh, ho lasciato via, ho parlato prima dei falsi apostoli e adesso stavo concludendo la lettera senza tirarli fuori. Quindi Paolo in coscienza si sente di dover tirar fuori un po' i toni un po' più duri, un po' più decisi. Guardate che c'è in giro gente che sparla male, che va in giro a diffondere chiacchiere, mettermi in cattiva luce, eccetera, eccetera. A parte poi che Paolo, vedrete, presenterà un po' tutto quello che fa, per cui dice: ma non avrei neanche bisogno di dire tutte queste cose. Tuttavia ci tiene che la verità venga messa in chiaro. Ecco, io credo che carità e verità devono sempre andare insieme, no? Capite? Perché non si può far finta di niente per non cadere nel buonismo. Ma sì, lascia perdere, ma in realtà San Paolo non sta difendendo se stesso. Notate bene, se voi notate un po' fra le righe ciò che dice Paolo, in realtà vuole mettere i puntini sulle i, perché non vorrebbe che la Chiesa di Corinto poi si sfasci, vada a pezzi. Poi sapete che qual è il modo per mandare in frantumi una comunità, ma anche una famiglia, e cominciare a lasciar passare le mezze verità, no? Parole non dette, parole dette alle spalle, parole riferite ma poi non, capite, questo giro di cose è un po' come le termiti, no? Che corrodono le travi dal di dentro, e improvvisamente ti trovi il soffitto in testa, perché? Ma perché si è corroso dentro, no? E allora tutto sembra intatto, ma si è lavorato dentro e tutto crolla. Allora San Paolo ha questa preoccupazione, questa è un po' la mia impressione, e anche l'impressione di Manzi, che è uno studioso, anche di altri, di altri studiosi, Magioni, eccetera, che sono di questa opinione, per cui mi sembrava l'opinione più vera, leggendo Paolo. Allora cominciamo con il leggere che cosa Paolo dice. A questo punto Paolo comincia con dicevo che comincia come se girasse pagina, e dice: io stesso, notate bene che Paolo parlava grazie a Dio per l'inenarrabile dono, vi ricordate la grazia di Dio che è sopra di voi, aveva parlato di tutte le cose belle che i corinzi avevano fatto e che si stavano facendo attraverso i cristiani della Macedonia, che arrivavano con la loro raccolta di doni per le chiese povere della Terra Santa. Ed ecco che improvvisamente capitolo 10, tac, dice: io stesso, Paolo, esorto voi. Il verbo è paracaleo, è una specie di, ricordate che ci viene a mente il paracletos, Paolo che fa un po' da esortazione, ma è l'esortazione di chi dà coraggio, dà forza, quindi cosa dire: ragazzi, forza, svegliatevi, non dormite, lo Spirito Santo, che capite che viene chiamata dynamis, e dall'altra parte viene chiamato paracletos, quindi è una forza che ti esorta a reagire, a prendere il coraggio. Esorto voi, e poi usa due termini, per la praeutetos, dopo vi dirò che parola è, viene tradotto mitezza ed è giusto, e non mi trovo poi con equità, io direi più che equità epieikeias, io direi che è la capacità di trovare un equilibrio, i moralisti chiamavano l'epicheia, la capacità di mediare tra due verità che non sono così chiare, per cui la capacità di tenere in equilibrio le cose, l'equilibrio di per sé è instabile, no? Vorrei farvi notare che qui poi dopo lui riprende, quindi lui proprio vi esorto, proprio voi, per la mitezza e l'equità di Cristo, io che di fronte sono un tapino tra voi, tapeinos, ricordate, abbiamo già visto tapino vuol dire un poverino, un poveraccio, non so come è tradotto nella vostra,
meschino,
ecco, tapeinos in latino, proprio in greco, scusate, traduce proprio, poi in italiano è venuto fuori tapino, no? Quando, un tapino, poveraccio, un povero uomo, un poveretto. Però è curioso perché mettendo insieme questi termini, questo prautetos, che è un genitivo di prautes, e poi l'epicheias, e poi questo tapeinos, viene in mente il Vangelo di Matteo, vi ricordate il capitolo 11? Imparate da me che sono mite e umile di cuore, e dove mite? Gesù prende proprio la parola praeutes, proprio il mite, Gesù è colui, questa mitezza che potremmo, io credo che traduce un concetto ebraico, vi ricordate il resto di Israele, che erano coloro che sono gli umiliati e che non hanno se non Dio dalla loro parte. Quindi lui parla di Cristo come il Cristo umiliato, il Cristo povero, e quindi lui stesso dice io che di fronte, quando sono presente sono meschino, sono un poverino tra voi, invece quando sono assente sono audace con voi. Notate bene già cosa vuol dire San Paolo? San Paolo sta cominciando, in maniera un po' sottile, un po' ironica, a mettere in risalto quali sono le accuse che questi apostoli, presunti apostoli, che si spacciavano per apostoli, che giravano nelle chiese dell'Asia, quindi a Corinto, eccetera, che parlavano male di Paolo, e questi li lasciavano dire, no? Dice, ah, Paolo è un poverino. Tapeinos, ecco Paolo lo usa, dice sì, che presenza meschina, non sa parlare, per carità, che prediche fa, ma fa pena, poi non parla mai di grandi cose, non fa mai cose straordinarie, e probabilmente l'accusa è la... Ricordate, questo va a venire in mente, che Paolo dice, ricordate la prima lettera ai Corinzi, no? Quando venni tra voi non mi presentai con altezza di dottrina, ma mi presentai tapino, proprio basso, mi presentai nella mitezza, nell'umiltà, perché Paolo aveva ricevuto una batosta ad Atene, no? Ad Atene aveva preparato una bellissima predica tutta arzigogolata, dunque venendo ho visto che siete delle persone religiose, ho visto che avete tanti altari, e quindi ai grandi di Atene, ricordate, abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, no? E ho visto che avete anche un altare dedicato al Dio ignoto, ebbene quel Dio che voi adorate senza conoscere, io che conosco vengo a parlarvene, e cominciò a parlare, e quando arrivò a parlare di Gesù Cristo crocifisso, addirittura lui ha citato addirittura Pindaro, ha citato alcuni autori greci, alcuni poeti, come dicono i vostri poeti, e cita anche il poeta. E poi a un certo punto, quando Gesù dice, ma questo figlio, vi parlo di questo figlio di Dio che è venuto, che è stato ucciso e che è risorto. Quando questi sentono parlare di risurrezione, dico, beh, fino adesso ti abbiamo ascoltato, per il resto ti ascolteremo domani. E lo piantano lì, quindi ha avuto qualche conversione, sì, qualcuno si è convertito, Damaris e poi altri che facevano parte appunto di questo gruppo di intellettuali a cui lui si era rivolto, no? Nell'Areopago di Atene, questi intellettuali, e Paolo lascia Atene un po' in malo modo, un po' scoraggiato, allora ha deciso di non fare più dei discorsi elevati, ha deciso di parlare subito di Gesù Cristo, di Cristo morto, di Cristo umiliato, di Cristo non capito, di Cristo frainteso, di Cristo sofferente. Capite che uno che fa questi discorsi, un poverino, che discorsi fa, sono discorsi, noi parliamo di qualcosa di grande, di bello, no? Allora Paolo dice, sì, è vero, io stesso Paolo, quindi io vi esorto per la mitezza, io che quando sono presente sono così misero, come dicono quelli là, e invece quando sono assente, sono invece audace, loro dicono, sì, questo qui è forte con le lettere. Però quando è presente, zero, capace di minacciare e far la voce grossa quando non c'è, però quando è qui abbassa le creste, si fa vedere tutto, quindi l'accusa cos'è? L'accusa è anche di falsità, Paolo è uno che fa una cosa poi ne dice un'altra, è uno che non è equilibrato, è uno che fa il gradasso e fa la voce forte quando è via, eccetera eccetera, no? E dice prego di essere audace quando sarò presente, con la convinzione con cui ritengo di osare verso alcuni che ci considerano come camminanti secondo la carne, cioè quando arrivo farò vedere che veramente non sono quello che loro dicono, sono alcuni che dicono che, quindi allora già alcune accuse, Paolo è uno, abbiamo visto la prima accusa, Paolo è uno che è forte quando è via, debole quando è lì, uno che non ha argomentazioni solide eccetera, in più qui dice che Paolo è uno che fa ragionamenti secondo la carne, cioè cammina secondo la carne, camminare secondo la carne vuol dire che usa saggezza umana, non ha dei ragionamenti molto alti, non è uno che parla di esperienze mistiche, di cose, dopo Paolo più va avanti, devo vantarmi anche di cose mistiche, parlerò di visioni, parlerò di, ma per dire che questi qui parlano di, sono quelli, sapete, quelli che cominciano a predicare dal tetto in su, no? Paolo invece era molto concreto con questi qui, che questi qui di Corinto, siamo in una città con due porti, quindi immaginate gente che va, gente che viene, tanti schiavi, tanta gente povera, e allora dice che quando sarò presente ho la convinzione che parlerò con questa gente, no? Nella carne, infatti, camminando, non secondo la carne combattiamo, sta parlando di sé e parla quasi al plurale, dicendo che in realtà non è lui, ma lui che fa parte degli apostoli, cioè è vero, dice Paolo, siamo deboli, camminare nella carne, Paolo dice, infatti anche se noi siamo deboli, siamo fragili, sono un poverino, sono fragile umanamente, e parlare di carne vuol dire proprio questa fragilità, vuol dire questa debolezza umana, anche se ho questa debolezza umana, in realtà io combatto non con le armi della carne, cioè le armi della carne quali sono? Voi sapete, è la sapienza umana, è la saggezza umana, è il buon senso, è il buonismo, no, San Paolo dice, vi faccio vedere che io uso invece delle armi impegnative, cioè capite che San Paolo presenta la sua predicazione come una battaglia per distruggere ciò che è del nemico, per costruire ciò invece che è di Dio, E allora dice, nella carne infatti camminando, non secondo la carne combattiamo, camminiamo secondo la carne, siamo deboli, siamo fragili, ma non combattiamo. Infatti le armi del nostro combattimento non sono carnali, cioè non sono delle armi fragili, non ci rifacciamo a ragionamenti umani facili, eccetera, eccetera, ma potenti per Dio, cioè io direi, tradurrei più che per Dio, potenti grazie a Dio, cioè Dio è dalla mia parte, e dunque le armi che io uso, grazie a Lui, sono armi potenti, sono armi forti. Vediamo la traduzione che dice. Infatti, pur, dice la traduzione di Manzi, pur procedendo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi del nostro combattimento non sono carnali, ma sono potenti, grazie a Dio, come dicevo io, proprio grazie a Dio. Ma in vista di che cosa? Sono, grazie a Dio, potenti per la distruzione delle fortezze. E vedrete che viene usato ancora un'altra volta la distruzione, eh? Si parla prima di katsairesin, che vuol dire distruzione, e poi si parla del katsairuntes, distruggendo, quindi si parla prima della distruzione, poi si usa il verbo distruggere, cioè siccome questi dicono che San Paolo sta distruggendo la comunità, allora San Paolo ribadisce dicendo non sto distruggendo la comunità. Sto distruggendo tutte quelle fortezze di orgoglio, di potere umano, eccetera. Pensate cosa vogliono dire le concupiscenze umane, no? Il potere, l'apparire e il possedere, che sono le tre concupiscenze fondamentali. Ebbene, noi distruggiamo tutto questo, ma non distruggiamo la comunità, non distruggiamo la Chiesa di Corinto, ma invece distruggendo i ragionamenti. Cioè, qui i ragionamenti troppo elevati, cioè ragionamenti di questi, lui li chiamerà poi arciapostoli, superapostoli, poi userà anche altri nomi abbastanza più, ancora più pesanti, e quindi distruggendo i ragionamenti e ogni altezza, ogni ipsoma che si leva contro la conoscenza di Dio. Allora, quali sono i ragionamenti e le fortezze che San Paolo sta distruggendo? Tutti quei ragionamenti fallaci che partono dalla filosofia, dalla sociologia, dalla tutologia, voi sapete, no, tutti i tutologi che sono ancora diffusi. Allora Paolo dice, è questo che bisogna distruggere, bisogna attaccarsi alla scienza vera, quella che viene da Dio, e abbattere tutte queste realtà che sono invece apparentemente importanti, cioè capite la durezza di Paolo per dire guardate che io sto facendo il vostro interesse, ogni casa verrà provata col fuoco e se tu l'hai costruita con la paglia rimarrà niente, ognuno verrà provato secondo il materiale che ha usato. Allora dice io distruggo le fortezze del nemico, quindi distruggo ragionamenti fallaci, quelli che si elevano, che vanno su in alto, contro la conoscenza di Dio e che fanno prigioniera ogni mente. Cioè sono questi ragionamenti che tengono prigioniera la mente, e allora lui li porta tutti questi eis ten ipakoen tu Christou. E la traduzione è eis, capite? L'eis è un eis progressivo, è un eis verso, cioè io sto distruggendo questo per portarvi verso l'obbedienza di Cristo. Cioè, ma non l'obbedienza di Cristo vuol dire obbedire a Cristo, È l'obbedienza che ha Cristo, cioè la stessa obbedienza di Cristo. Cristo come ha vissuto la sua vita? Obbedendo al Padre, accogliendo il suo progetto d'amore, andando controcorrente, accettando il deserto, vivendo le difficoltà, accogliendo i disagi senza scappare. Questi invece vengono a vendervi acqua dolce, facendovi credere che si tratta di vino, di vin santo. E quindi vengono a darvi il rosolietto, io invece guardate che sto distruggendo tutto quanto c'è di fasullo, sto distruggendo le croste per portare un quadro autentico, sto distruggendo i falsi d'autore per farvi vedere veramente dove stanno le opere di Dio, ecco, in questo senso. Quindi, verso l'obbedienza di Cristo, quindi io vi sto portando pian piano verso l'obbedienza di Cristo e tenendoci in prontezza. San Paolo dice: siamo pronti, dunque noi ci teniamo in prontezza, tenendoci pronti per punire ogni disobbedienza quando sia piena la vostra obbedienza. Notate bene, San Paolo dice, allora, qual è il mio desiderio? San Paolo si comporta come un maestro, il quale comincia a distruggere i modi sbagliati, distruggere i ragionamenti fasulli, mettere da parte, per portarti progressivamente, no, verso l'obbedienza di Cristo, cioè quello che ha fatto Lui, ma una volta che voi sarete arrivati alla piena obbedienza, quindi questa pienezza che io vi voglio portare là, alla fine allora sì che userò il bastone, no? Quindi pronti a punire ogni disobbedienza una volta che siete arrivati. Cioè adesso no, adesso dice sono con calma, è un po' come la maestra la quale comincia a sottolineare tutti gli errorini dei bambini, perché dice no, cominciamo con quelli grossi, quelli piccoli li lasciamo perdere, poi man mano che diventano più sottili, allora cominciamo a correggere anche questi, no? Mi ricordo che quando insegnavo a dipingere, e allora le prime volte che venivano i ragazzi e le ragazze per imparare, anche se erano delle cose un po' sull'orrenduccio, dicevo sì sì, bravo, va bene, poi dopo un po' dicevo ah no, questo sì, per favore adesso ti metti lì, lo metti a posto, ma perché l'altra volta? Allora gli dicevo prendi il primo quadro che hai fatto, poi portalo qui, vedi, oh com'era brutto, perché me l'ha fatto tenere? Proprio perché avessi un po' il senso della crescita, no? Pian piano, cioè poi una volta che sei arrivato non posso più accettare che tu fai le schifezze, adesso voglio delle cose belle, perché ti ho portato lì. Allora San Paolo fa la stessa cosa, non capite? Cioè San Paolo dice una volta che voi sarete arrivati alla pienezza, alla piena obbedienza, cioè avete capito quali sono le cose di Cristo, come si fa a pensare secondo Gesù, come si fa ad agire secondo Gesù, allora in quel momento io sono pronto a punire ogni disobbedienza. Adesso faccio finta di niente, adesso chiudo gli occhi. Quindi vedete quello che io avevo chiamato appunto la dolcezza e la fermezza di Paolo. Da una parte Paolo dice con chiarezza le cose come stanno, dall'altra parte però non comincia subito a dire beh allora ragazzi o così o niente, no, bisogna, ecco questo cammino, notate bene, è interessante questo, perché poi questo ci porterà sempre la verità della Bibbia, comunque ricordate che la prima chiamata di Abramo, Genesi 12, comincia con esci dalla tua terra, non comincia con Abramo, beati i poveri in spirito perché di essi sono il regno dei cieli, no, le beatitudini arriveranno 1800 anni dopo, c'è un cammino progressivo, non dice Abramo, ma cos'hai, una moglie e poi delle serve che ti fanno moglie anche loro, ma vergognati, ma cosa fai, no, è poi che Gesù nel Vangelo di Matteo dirà, sono due in una sola carne, l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito, e se uno si mette con una divorziata è adultero, se uno si mette con un divorziato è adultero, perché? Perché sono un'unica carne e l'uomo non può separare, non può distruggere. Ma ad Abramo questo non gliel'ha detto, ma perché era giusto? Ma no, ma perché c'è tutto un cammino da fare, perché c'è un cammino progressivo. Allora, ricordiamoci, la verità non è progressiva, perché la verità è assoluta. Non posso dire, ma allora era giusto Abramo? No, attenzione, la verità è assoluta, ma il modo per arrivarci è progressivo, capite? Posso dire, la verità è la cima della montagna, bisogna arrivare in cima, però ci si arriva pian piano e non ci si arriva di colpo, bisogna camminare pian piano, è quello che diceva Giovanni Paolo II nella Veritatis Splendor, no? Sull'assolutezza della verità, ma la progressività nell'arrivarci. Allora, rispetto il cammino progressivo, ma devo dire che la verità però è assoluta, non posso dire, ma però è giusto anche così, no, no, non può essere giusta una cosa che non è giusta, però posso dire che occorre arrivare a un cammino che poi ti farà capire dove, come stanno le cose, no? E pian piano comincerai a mettere ordine in modo tale da arrivarci. Allora San Paolo dice, adesso va bene, vi conduco pian pianino, ma poi quando sarete arrivati all'obbedienza, in quel momento punirò severamente la disobbedienza, perché ricordate il Vangelo, no? San Paolo usa precisamente, quando Pietro dice, Signore, queste cose le dici per noi o le dici anche per tutti? E Gesù dice, il servo che conoscendo la volontà del suo padrone, non conoscendo la volontà del suo padrone, avrà fatto cose meritevoli di molte percosse, ne riceverà poche. Ma colui che conoscendo la verità del padrone avrà fatto cose degne di poche percosse, ne riceverà molte. Cioè, è sulla base di quello che conosci che verrai giudicato. Capite? Io posso dire, a una persona che non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, non penso che del giudizio universale il Signore dirà, ma disgraziato, hai avuto 4 mogli, ma uno che è stato battezzato, che è stato educato, uno che ha avuto l'oratorio, che è stato educato in parrocchia, che ha avuto una famiglia cristiana, il Signore dice, ma tu le cose le sapevi, anche perché, capite che non è giusto trattare alla stessa maniera persone diverse, no? A chi sa? Bisogna dare la responsabilità di chi sa, a chi non sa c'è la responsabilità di chi non sa, per cui ecco questo cammino progressivo nella verità, questa verità che è assoluta ma che ci conduce, a cui si arriva pian pianino. Ecco, io credo che possiamo già fermarci qui a contemplare un po' lo stile di Paolo, che già è uno stile che è lo stile di Gesù, no? Mite e umile di cuore, è uno stile di chi non alza la voce, come diceva Isaia parlando del mio servo, no? Che non spezza la canna incrinata, che non spegne il lucignolo fumigante, cioè questa attenzione perché la menzogna venga comunque chiamata col suo nome, perché è importante chiamare le cose col proprio nome, il male male, non può ma veramente un po' bene, no? Non è che un po' di veleno non ti fa male, un po' di veleno ti uccide lo stesso, pian piano, magari invece che ucciderti di colpo ti uccide pian piano, però ci arriva. Dall'altra parte però questa fermezza, ma anche questa dolcezza, che non è la dolcezza della pasticceria, ricordate che quando il Santo Padre ha continuato a parlare di dolcezza, non di tenerezza, poi dice, attenzione, la tenerezza che non è la santità da pasticceria. Oppure i cristiani da pasticceria, poi che diceva anche la santità da tintoria, cioè la santità da smacchia di qui, togli di là, no, la santità esige cambiare vestito, mettere un vestito nuovo, pulito, non rammendi di qui, maquillage, è il coraggio di prendere la verità nella pienezza e cominciare a vivere in questa verità. E allora che noi ci possiamo domandare, intanto, se questo principio cominciamo a metterlo in atto per gli altri, perché noi siamo molto comprensivi con noi stessi e molto esigenti con gli altri, no? Marzano del Brel diceva, dobbiamo invece fare il contrario, essere molto esigenti con noi stessi e comprensivi con gli altri. Noi siamo lì a puntare il dito contro gli altri e dire, ah, guardi, questo qui fa così, fa cos'ha, Dobbiamo tener conto che quando noi puntiamo un dito contro gli altri, abbiamo 3 dita contro, Uno è contro gli altri, ma tutti gli altri sono contro di noi, le altre dita. Provate a puntare il dito, vedete. E allora dobbiamo stare attenti a questo. E Gesù ha, è vero, perché ogni tanto quando qualcuno si scaglia contro qualcun altro dice, ah però Gesù ha scacciato i venditori del Tempio. Sì, è vero. L'ha fatto una volta in vita, non tutti i giorni, primo. È già questo è interessante. Però notate bene il giorno in cui li ha scacciati i venditori dal Tempio. Era forse il lunedì o il martedì santo. Dopo 3 giorni Gesù sarebbe morto in croce, ed è morto in croce anche per quelli che lui ha scacciato con le fruste. Allora è come se Gesù ci dicesse, anche tu puoi scacciare, usare la frusta contro coloro per cui sei disposto a morire 3 giorni dopo. Per cui ogni volta che noi siamo disposti a usare la frusta per qualcuno, ci domandiamo, sono disposto a morire per questi per cui sto usando la frusta? Se no è meglio non usarla, perché Gesù l'ha usata, ma solo a questo, solo in questo caso, solo purché noi siamo disposti a morire per quelli per cui stiamo dando le sferzate. non so se siamo disposti, beh, io no, di solito no, con quelli con cui mi arrabbio troppo non andrei a morire in croce per loro. Però Gesù ci disse a questo: solo quando tu sei disposto a morire in croce per qualcuno puoi anche essere molto duro con lui, se no è meglio usare altro. Gesù dà la vita per le sue pecorelle e poi dopo va anche a prenderle e tira anche le orecchie magari alla pecorella che non funziona, perché sennò cadremo nel buonismo. Ecco, San Paolo ci dà un po' questa lezione e ci dice appunto alla fine, leggendo questo testo, che cosa che desidero e voglio, che cosa domando al Signore: Signore, anch'io vorrei essere così, anch'io vorrei avere questo stile di piccolezza, di pazienza, di capacità di educare nell'attesa, saper bene dove voglio portare le persone senza esigere che ci arrivino subito, aspettando i loro tempi, i loro momenti. Ecco, se no ti chiediamo di donarci questa capacità di agire, questo modo, questo stile, che dovrebbe essere lo stile di tutti i tuoi discepoli, capaci di amare fino a dare la vita, ma senza esigere che sia l'altro a darla. Cominciando noi a dare l'esempio, Gesù ci dà questo esempio, questa mite e umile di cuore, e San Paolo ci fa vedere come si può farlo anche in una situazione che non è proprio paradisiaca, quella di Corinto.